Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
L'argomento per le nostre tre meditazioni, due di oggi e una di domani, lo hanno scelto le nostre sorelle in Turchia, quindi io sto in obbedienza alla loro proposta, alla loro scelta. Questa mattina, allora, mediteremo o cercheremo di entrare nel cuore di Gesù quando dice, come riferisce Matteo al capitolo 11 al versetto 25: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. È Gesù che parla, Gesù che prega e si rivolge al Padre con queste parole di benedizione o di lode. È il Figlio, perché Dio lo chiama semplicemente, anzi non tanto semplicemente, lo chiama Padre. Per noi è ovvio che Gesù lo chiami così, perché sappiamo che Lui è il Figlio. Ma noi sappiamo quanta fatica facciamo a dire a Dio Padre. Non facciamo fatica a dire le preghiere già fatte dove c'è dentro la parola Padre, come il Padre nostro. Lì non facciamo nessuna fatica, perché sono preghiere già fatte, già scritte, noi basta che le leggiamo, le ripetiamo a memoria, allora nessuna fatica. Ma se uno di noi dovesse fare una... rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, non è così semplice. Magari qualcuno di noi si è già abituato e allora l'abitudine semplifica le cose, ma altrimenti voi vedete come per i cristiani in genere sia difficile parlare di Dio dicendo è mio Padre. Gesù parla così per lodare il Padre. Manifesta con questa parola, manifesta il proprio cuore, senza pudore. Manifesta il proprio rapporto con Dio, è il rapporto del Figlio col Padre suo. Quindi Gesù con queste parole ci lascia vedere quali sono i suoi sentimenti più profondi. Nella sua lingua deve averlo chiamato Abba, come qualche volta ci riferiscono gli evangelisti. Quindi un termine molto semplice, che l'ha preso dalla bocca dei bambini, che probabilmente aveva adoperato anche lui per rivolgersi a Giuseppe. Abba, papà. Ma subito lo vuole identificare come il Signore del cielo e della terra. Quindi fa riferimento subito alla creazione. Il Signore del cielo e della terra, il Padre è il Dio creatore, il Dio creatore che ogni giorno crea il cielo e la terra, perché ogni giorno Lui ama il cielo e la terra, ogni giorno Lui ama la sua creazione. ed è il suo amore che sostiene tutto, che sostiene tutte le sue creature. La creazione non è un fatto che è avvenuto una volta e adesso Dio può dormire tranquillo o riposare. È l'opera iniziata nell'eternità, ma se è iniziata nell'eternità, visto che l'eternità non ha tempo, allora vuol dire che è continuamente, anche nel nostro tempo, sostenuta e continuata dall'amore del Padre. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Con queste parole Gesù fa riferimento anche al primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. È l'unico Dio che noi conosciamo, colui che tiene in mano tutto, cielo e terra, l'unico Dio che possiamo pensare e che annulla tutti i pensieri e tutte le fantasie e le immaginazioni di quelli che immaginano altre divinità o che immaginano un Dio diverso da colui che è padre, da colui che ama e che vuole il bene dei suoi figli. Con queste parole Gesù ci fa vedere quindi il suo amore per il Padre. E il suo amore per il Padre noi lo chiamiamo Spirito Santo, perché è un amore che risponde all'amore che il Padre ha per lui. Spirito Santo. Questa lode, questa benedizione che appare dalle parole che Gesù adopera, è, si può dire, una descrizione o una luce che ci mostra lo Spirito Santo che è dentro questo sentimento, o meglio, dentro questa espressione di Gesù. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Gesù sta rivolto al Padre e lo vede, naturalmente non con gli occhi di carne, perché con quelli neanche noi lo vediamo, neanche lui lo vedeva, perché non è possibile vederlo, perché non è un oggetto, non è un qualche cosa, ma lo vedeva col cuore, come anche noi lo possiamo vedere col nostro sguardo interiore. E che cosa vede Gesù osservando il Padre suo? Vede i suoi modi di fare. Vede il suo amore, perché sono sempre amore i modi di fare di Dio. Vede il suo amore per gli uomini. In particolare, non vede solo il fatto che il Padre ha creato il cielo e la terra. Questo l'ha già detto, Signore del cielo e della terra. Ma continua, perché non si ferma lì l'amore del Padre, non si ferma nel creare, ma va avanti, apre il cuore agli uomini, apre i suoi tesori agli uomini. Il Padre apre agli uomini, ma non senza discernimento. Il Padre vede gli uomini e vede anche le diversità, le differenze che ci sono tra gli uomini. Quindi l'amore del Padre per gli uomini è differenziato. Da cosa lo possiamo dire? O lo possiamo vedere? Da come Gesù parla del Padre. Hai nascosto queste cose a qualcuno. Le hai nascoste a qualcuno. Quindi l'amore del Padre per gli uomini si manifesta con lo star zitto verso un certo tipo di persone. Hai nascosto, hai rivelato ad altre persone. Il Padre manifesta invece, rivela queste cose. Che cose sono quelle che il Padre nasconde o rivela? Queste cose sono, e dobbiamo rifarci a quello che era appena avvenuto, sono la domanda di Giovanni Battista, che gli era stata portata dai discepoli di Giovanni Battista. Sei tu colui che deve venire? E Gesù aveva risposto: guardate, guardatevi attorno, quel che succede attorno a me. Dove arrivo io? Cosa succede? E mette i fatti che succedono in relazione con le parole della Sacra Scrittura. Gesù ha imparato questo sistema da chi? Nel Vangelo lo troviamo per la prima volta quando arrivano i Magi a Gerusalemme. Il fatto visto dai Magi era speciale, la stella. Ma finché quella stella non è messa in relazione con le Scritture, non si capisce niente. Non si capiscono le Scritture e non si capisce la stella. Quando la stella viene messa in relazione, il sorgere della stella viene messa in relazione con le Scritture, allora tutto è chiaro. Allora ecco che si arriva a Gesù. I Magi arrivano a Gesù quando il fatto che loro hanno visto, il sorgere della stella, è messo in rapporto con le Scritture che parlano della stella che sorge da Giacobbe e che è un re che nasce a Betlemme. Si aiutano a vicenda. Queste cose, quindi, sono i fatti che Gesù vedono attorno a Gesù, i ciechi che vedono, gli storpi che si alzano, i muti che parlano, i sordi che odono, ma finché si vedono solo queste cose sembra, siamo davanti a un guaritore. Ma se vengono messe in relazione con le profezie di Isaia e di altri profeti, allora si capisce, allora questi sono segni che tu sei colui che deve venire, che tu sei mandato dal Padre, sei il Dio con noi, l'Emmanuel, sei il Messia, sei colui che ci prende per mano per arrivare al Padre. Sei il pastore. Queste cose, il compimento delle scritture, il Padre lo nasconde. E in fondo queste cose sono il mistero del Figlio. Sei tu colui che deve venire? L'identità di Gesù. Anche il Padre ubbidisce alle scritture per tenere nascoste queste cose a un certo tipo di persone e rivelarle ad altre. Anche il Padre è ubbidiente, possiamo dire, perché sono le scritture che dicono sui superbi abbassi i tuoi occhi, abbassi gli occhi dei superbi. Molti gli uomini orgogliosi o superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Dio resiste ai superbi, agli umili invece fa grazia. Salvi il popolo dei poveri, ma sui superbi abbassi i tuoi occhi. Quindi Dio agisce proprio come è stato rivelato dalle scritture, ha nascosto ai superbi e ai dotti. Chi sono i superbi e i dotti? I sapienti e i dotti, quelli che si credono sapienti, quelli che si vantano del loro sapere. Il sapere qui è inteso sempre come sapere ciò che Dio ha creato, ciò che Dio ha fatto, e vantarsi di sapere queste cose. E vantarsi di sapere queste cose è togliere gloria a Dio, perché se uno dà gloria a se stesso perché sa, se uno dà gloria a se stesso perché sa ciò che Dio ha fatto, dà gloria a sé invece che a Dio. Mi è piaciuto molto l'altro giorno che siamo stati con i sacerdoti in gita e siamo andati a vedere alcune chiese, e i parroci, tutti e tre, di quelle tre bellissime chiese che abbiamo visto, facendoci entrare in chiesa, prima di tutto ci hanno detto: beh, qui venite a vedere le opere di Dio, quindi prima di tutto facciamo una preghiera. È stato molto bello. E guardando anche opere d'arte, volevano dirci qualcosa del mistero di Dio, e non dell'autore di quelle opere d'arte, dell'uomo. È un rischio, un pericolo, un errore, un peccato grosso che fanno i nostri libri di arte, ma anche di artisti a volte, e anche quelli che ci portano a vedere le chiese, che ci fanno gli elogi degli artisti: guarda che belle mani, guarda che bei colori ha saputo adoperare quest'artista in quell'anno lì o in quel... tutte notizie che non portano a lodare e a godere del mistero che l'artista ha raffigurato. È bello quando in una tela o in un'opera d'arte non troviamo il nome dell'artista. È segno che quello non voleva dar gloria a sé, ma cercava davvero di portare i cuori degli uomini a dar gloria a Dio. Hai nascosto ai sapienti e ai dotti. A chi si riferiva Gesù? Chi erano i dotti e i sapienti di quel momento? Erano proprio quelli che Erode aveva fatto interrogare dai magi, i quali sapienti e dotti hanno risposto giusto. Sapevano davvero, erano dotti, ma non si sono messi in cammino per adorare Gesù, per adorare il re che era nato. Hanno avuto paura o hanno avuto superficialità o si sono accontentati di essere sapienti e dotti. Sapienti e dotti potevano essere farisei e scribi, che conoscevano la legge, la studiavano, ma non vedevano che la legge era amore di Dio per i peccatori. Gesù ha dovuto insistere e insistere per far capire che la legge era amore di Dio per gli uomini, amore del Padre per i suoi figli. Se non vedono che la legge è amore di Dio per gli uomini, non riescono a condividere il suo amore e allora continuano a condannare i peccatori. Questo popolo che non conosce la legge è maledetto. Lo condannano e lo maledicono. Dio non ha dato la legge per maledire e per condannare, ma ha dato la legge per istruire, per aiutare. Disprezzando i peccatori, disprezzano quel Dio che li ama. Gesù è l'amore di Dio per i peccatori. È venuto per questo. E quelli che disprezzano Gesù disprezzano colui che lo ha mandato. Ti benedico, Padre, o ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose. Hai nascosto me, poteva dire, ai sapienti e ai dotti. Se l'avesse rivelato ai sapienti e ai dotti, rimanendo essi sapienti e dotti, cosa avrebbero fatto? Lo avrebbero adulato. Non sarebbero stati capaci di amarlo, perché rimanendo sapienti e dotti, senza umiltà, non sarebbero riusciti comunque ad amarlo. Hai nascosto. Così si spiega l'incomprensione e l'inimicizia per Gesù, perché essi non conoscono, non lo conoscono, perché non lo amano. Si spiega la stoltezza di chi non sa confrontarsi con le scritture. Questi sapienti e dotti conoscevano la legge, conoscevano le sacre scritture, ma non erano capaci di metterle in relazione con quello che vedevano, con i fatti di cui erano testimoni. Erano stolti, sapienti e dotti, ma stolti. Stolti come i due di Emmaus, che sapevano quel che era successo a Gerusalemme e se ne vantavano di fronte al viandante che si è messo vicino a loro. Tu solo sei ignorante di quel che è successo, noi lo sappiamo. Ma non sapevano mettere in relazione con le profezie, con le scritture. E allora Gesù li ha chiamati stolti. hai nascosto queste cose, quindi vuol dire che i sapienti e ai dotti sono dichiarati ignoranti, stolti. Quindi il padre li mette a tacere. Magari essi dicono le parole di Dio, ma nessuno li ascolta, perché non c'è relazione coi fatti che capitano. Le parole di Dio non sono messe in relazione con ciò che succede. E allora nessuno li ascolta, anche se parlano, i sapienti e ai dotti. Sono ritenuti grandi, ma il motivo della loro grandezza devono trovarlo nel loro studio, nelle loro opere, nelle loro lauree, nei loro diplomi. Lì trovano il motivo della propria grandezza. Non è nel cuore di Dio il motivo della grandezza dei sapienti e dei dotti, perché la parola non è la loro vita, la parola di Dio. E le hai rivelate ai piccoli. Cosa intende Gesù per piccoli? Non intende bambini, ma intende l'opposto di sapienti e dotti, cioè le persone miti e umili. Queste sono quelli che stanno in contrapposizione ai superbi nelle scritture. Gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Salvi il popolo dei poveri, ma sui superbi abbassi i tuoi occhi. Molti gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Quindi questi piccoli di cui parla Gesù sono questi miti, poveri, umili. E Gesù pensa certamente ai suoi discepoli, che i suoi discepoli non erano né farisei né scribi, erano pescatori. Uno era un pubblicano, altri lavoratori semplici, gente umile, quindi umile e umiliata, come lui. Anche lui era un artigiano, un carpentiere. E così i suoi discepoli, Gesù li ha presi dalla quella fascia di persone a cui lui stesso apparteneva, la fascia maggiore degli uomini. Gesù ha chiamato uomini e donne del popolo a seguirlo e ad essere i suoi apostoli. Perché ha scelto questi? Perché sono in grado di accogliere la rivelazione del Padre. Hai rivelato ai piccoli, le hai rivelate ai piccoli. I piccoli, gli umili, i poveri, sono capaci di mettere in relazione i fatti con le sacre scritture. Non si vantano di sapere le sacre scritture, perché non le sanno molto, ma le sanno, le conoscono per quel tanto che è sufficiente per metterle in relazione con i fatti della vita. Gesù ha chiamato queste persone, chiama uomini e donne del popolo, perché capaci di accogliere la rivelazione del Padre, quindi capaci di accogliere Lui, parola di Dio, Verbo del Padre, capaci quindi di ascoltarlo. Noi sappiamo la fatica che ha fatto Nicodemo, che era invece uno scriba, un fariseo. Ha fatto una gran fatica, è andato di notte ad ascoltare Gesù, aveva paura, e soltanto dopo che Gesù è morto è riuscito a manifestarsi. Così anche noi conosciamo la nostra fatica a vincere l'orgoglio, la superbia, quella che abbiamo ereditato dalla nostra società o dalla nostra famiglia, o che l'abbiamo ereditata dalle filosofie in cui siamo stati immersi o nati dentro, dalla cultura che, per la quale è necessario in qualche modo emergere, vantarsi, farsi credere, voler aver ragione, dare importanza allo spirito della mente, ragionamento, alla dea ragione, che è stata divinizzata da tanti secoli, ma in particolare poi dalla Rivoluzione francese in poi, per cui non è l'ubbidienza di Gesù la cosa più bella, ma è voler aver ragione, essere al di sopra, quello che conta, anche se a noi in questo caso Dio, il Padre, deve nascondere i suoi misteri. Allora noi continuiamo questa preghiera di Gesù. Oggi, questa mattina, ci fermiamo a benedire il Padre, ad ammirare i suoi modi di fare. E naturalmente, se sappiamo che ha nascosto ai sapienti e ai dotti e invece ha rivelato ai piccoli, ecco, cerchiamo di farci piccoli, di farci umili, semplici, miti, di non vantarci di nulla di nostro, neanche vantarci di conoscere la parola di Dio, ma cerchiamo proprio di essere così, come questi piccoli a cui il Padre rivela il suo Figlio Gesù. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cos'è la benevolenza? È l'amore di Dio per gli uomini. È amore di Dio che nasconde, è amore di Dio che rivela, è sempre il suo amore. Quel giorno che noi riusciamo a vantarci di qualcosa, attenzione, in quel giorno Dio ci nasconde Gesù. Il Padre ce lo nasconde. Quel giorno che noi ci mettiamo davanti a un fratello per voler aver ragione, in quel momento Gesù ci rimane nascosto. Non lo incontriamo. Non siamo più suoi. Ecco, allora questa preghiera la facciamo nostra in queste poche ore che abbiamo. Ed è lo Spirito Santo questa preghiera. Quindi ci immergiamo nello Spirito di Dio, cioè nella lode di Gesù al Padre, nell'amore di Gesù al Padre. Ci immergiamo anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.